Eccoci allora alla ultima sera, perché domani sarà la sera delle confessioni, quindi la sera è un po' riassuntiva di questa settimana, di questi giorni, o meglio di queste sere, dedicate alla speranza. Allora vedete il foglio che ho preparato, forse è un po' complicato, perché pensavo di cominciare, ma la salteremo, questa preghiera di Henry Newman. Perché se guardate alla quinta riga, ho desiderato ardentemente, e poi se scendete la seconda strofa, la terza riga, fa che il mio cuore batta all'unisono col tuo. Questa sera non ve la faccio dire, non la diciamo insieme, ma mi basterebbe che ricordaste queste parole, perché ho desiderato ardentemente. La prima domenica agli Vespri, ricordate, abbiamo ricordato l'adoro te devote, come uno che l'amore rende pronto, e questa è una preghiera quasi uguale, solo che quella era del 1200, questa vedete del fine 1800, era di un anglicano che poi si è convertito, è diventato anche cardinale della Chiesa Cattolica, perché quello che lo colpì, tante cose mi raccomando, ma quello che lo colpì di più erano due realtà: l'Eucaristia e la Madonna. Lui rimase colpito dal fatto che, se andate nelle chiese anglicane, non c'è tabernacolo, l'altare, ma quando entrava nelle chiese cattoliche rimaneva stupito per questa importanza data al tabernacolo, con quella porta di finto oro, eccetera. E rimaneva stupito appunto perché nelle chiese anglicane o ancor più protestanti, durante la settimana diceva che non c'è nessuno, ci vanno solo per le funzioni. Lui invece alla ricerca, cercava Dio, entrò in una chiesa cattolica e poi ci rientrò perché dice c'era sempre qualcuno. E è una cosa bella perché l'ebbe anche di Stein. E una volta vide appunto una donna entrare con le borse, una persona anziana, con le sue borse, aveva fatto la spesa al mercato, entrò, si portò davanti all'altare, accese una candela e poi disse, guardava il tabernacolo come uno che vedesse qualcuno. Il suo viso era raccolto, raggiante, anche preoccupato, probabilmente pregava per i suoi cari, ma parlava con qualcuno. Allora lì si stupì. Noi anglicani, noi protestanti, non abbiamo questa ricchezza. Ci rivolgiamo sì al cielo, ma come quella donna guardava quella porta. È prezioso per noi, pensate. Allora vedete, fa che il mio cuore batta all'unisono col tuo, fu il motivo per cui sentì che la fede non è solo delle idee. Lui era un grande professore universitario e capì che la fede non è fatta di idee, di cose da sapere, di ultimi libri da leggere. La fede è proprio un cuore che batte accanto al cuore. La fede è fatta di cuore, è fatta di vita, è fatta di impegni. È lui che elaborò una frase che, pensate, è entrata nella sua cor ad cor loquitur. Lo diceva, è vero, Sant'Agostino, ma lui divenne il suo motto. Il cuore parla al cuore. Mi colpiva, mi fa riflettere, perché pensavo a noi, se siete venuti qui con tanta pazienza, e vi ringrazio in queste sere, perché era per riscoprire il fondamento della speranza, per riscoprire il senso dell'anno santo che stiamo vivendo col Papa. Ma come cambiare il mondo? Come essere pieni di speranza? Mettendoci il cuore. Troppe volte io leggo di sociologie, di libri, ma qualche libro è freddo. Le statistiche sono fredde. Qualche volta anche le conferenze, non so, mi raccomando, sono fredde. Io ringrazierò sempre quella signora che dopo una predica venne a dirmi, oh, come è stato bravo Don, con quella frase lì. Io mi disse, ma io non l'ho mai detta questa frase, me la ricordavo bene perché era una predica impegnativa, allora l'avevo pensata bene. Non l'ho mai detta, ma chissà cosa ha sentito. Però poi aggiunse: si vede che lei ci crede. E questo mi sciolse. Si vede che lei ci crede. O non parlare, non guardo a me. Mi piacerebbe stasera invitarvi a guardare via lo specchio e dire: chi vede me? Vede uno, una che ci crede. È il vero segreto. Noi ci lamentiamo del mondo, ma basta smettere, mettiamola. Se tu ci credi, trascini. L'esempio, vedete, allora andiamo avanti con la riflessione solita. Vi ricordate, il Papa, la bolla del Papa per questo anno santo. E allora proprio alla fine, come sempre le bolle papali, ci parla della Madonna. Vedete la prima riga, la speranza trova nella Madre di Dio la più alta testimone. E poi ci dice un'antica giaculatoria, Stella Maris, Ave Stella Maris. La Madonna è come la stella del mare, che per i naviganti è la stella del cielo che guida le navi per non perdersi, per trovare la rotta. È la stella che indica la rotta giusta. Stella perché il sole è Gesù. Maria è una stella che ci guida. Per questo, vedete, mi piace sempre, come ha fatto anche il Papa, fermarmi ai piedi della croce, come dice il Papa. Perché mi piace, come ci insegnava il Cardinale Martini, e fermarmi a meditare, a immaginare la scena. Di solito noi pensiamo alla Madonna, casomai la Madonna addolorata così con tante spade eccetera, ma provate a immaginarvi quella scena. Gesù è lì in croce, la folla è intorno, i soldati sono lì pronti. Tra la folla ci sono anche i discepoli, probabilmente, dicono alcuni studiosi, c'è anche Pietro che gli voleva bene anche se si era vergognato di lui. Lo vede, sono i sacerdoti, scende dalla croce, lo prendono in giro. Ma noi qualche volta dovremmo fermarci, ma accanto alla croce c'è il discepolo amato e la Madonna. Il discepolo amato, anche questo mi piacerebbe lasciarvelo come ricordo, perché quello che affascina nel Vangelo di Giovanni è che quando descrive dall'ultima cena in poi non dice più io Giovanni, dice il discepolo amato. È il discepolo amato che mette la testa sul petto di Gesù, vi ricordate, e gli chiede: ma chi è che ti tradisce? È il discepolo amato che è lì presso la croce. Perché non c'è il suo nome, anche se tutti sappiamo che è lui? Perché Giovanni vuol dire: non sono io il discepolo amato. Non pensate, beh, fortunato lui, affari suoi, benissimo, bene, io non c'entro, non mi sono messo. No, il discepolo amato è chiunque faccia come me. È colui che ha il coraggio di poggiare la sua testa sul petto di Gesù e di parlargli con affetto, parlare cuore a cuore, bocca a bocca. È così la scena. E mi viene in mente Adoro cos'è? Bocca a bocca presso Gesù. Il discepolo amato è chiunque non abbandona Gesù. Gli altri ci sono, ma lui è lì. E la gente lo guarda e dice: ma poverino, non si vergogna neanche. Accanto chi c'è sulla croce? Un fallito. Fallito per gli ebrei, sotto tutti i punti di vista. Non ha neanche un figlio, avete in mente, per gli ebrei importante era avere un figlio. È un fallito. Fra poco morirà e per loro scenderà nello Sheol, nella nebbia, nel nulla. Cosa ci fa quel giovane? Probabilmente non è un po' ritardato. Sta lì accanto a un fallito, a un morto eterno. Ma poi lo sguardo. Provate a immaginarvi, la guardano e dicono: e quella lì, quella lì è la sua mamma, che disgraziata. Non ha saputo allevare un figlio, vedi, è il crocifisso. Che mamma, che sfortuna, non che sfortuna, che disgraziata. E non solo, che disgraziata, è l'unico figlio e quindi quando muore lui non c'è discendenza. E vi ricordate, per gli antichi la discendenza era importante. Anche Giuseppe sarebbe, secondo loro, sceso nel nulla, perché se non hai un figlio scendi nel nulla. E lei è ormai avanti negli anni, è vedova, suo figlio è grande, anche lei scenderà nel nulla, lei è una morta vivente, fallita come madre, fallita come moglie, fallita come modello, un miserabile, un ladro, un assassino, si sa bene per loro. La guardano. Forse vedete, a me non mi piacerebbe di... è impressionante, ma lei è lì. Giovanni è lì. Non scappa, non si vergogna di quello che dicono e che certamente lei sente. L'importante è suo figlio. Lei sa, qui è che il figlio. E il discepolo amato, l'importante è lui. Per questo Gesù gli dirà: ecco tua madre, portala con te, falla tua madre, lei ti proteggerà sempre. La speranza è questa, e vorrei condividerla con voi. La speranza è questa fiducia innamorata. Anche potrebbero dire tutti il male peggiore, spero non di voi, ma avete in mente quanto male dicono dei preti falsamente, quanto male dicono delle suore. Avete in mente, in Canada negli anni, qualche anno fa, ci fu uno scandalo terribile perché avevano trovato 300 corpi di bambini sepolti intorno a un convento, un collegio delle suore. Poi ne avevano trovato un altro, allora una campagna enorme. Hanno costretto il Papa ad andare in Canada a chiedere scusa. Hanno speso 320 milioni per recuperare i cadaveri. Non ce n'è neanche uno. Era tutta una menzogna, inventata per bruciare 219 chiese. Quante menzogne. Ma la Chiesa in Canada dice: non importa, noi continuiamo ad annunciare. Nonostante questo terribile scandalo che ci ha accusati per anni e questa terribile menzogna, che è interessante, in Italia non viene citata, mi colpisce, non è stata riportata. Perché hanno detto anche in Italia, il Corriere e la Repubblica erano scatenati. Ma lo dicevo, vedete, non temiamo, i menzogneri, perché, e qui capite allora perché vado avanti nella riflessione, spero, perché vi ho proposto questa pagina della lettera di San Paolo ai Romani. Già vi ho detto, la lettera ai Romani è importante perché Paolo scrive alla comunità di Roma, che è una comunità molto importante, ma anche una comunità un po' timida. Molti di loro lavorano presso l'imperatore, hanno fatto carriera come cristiani. Secondo le regole di allora basta che non dicano che sono cristiani. Tu fai bene, basta che tu non dica che sei cristiano, perché è proibito essere cristiani. Pensate, l'imperatore Antonino Pio aveva come medico personale un cristiano, Paolo, e aveva voluto come nutrice di suo figlio Caracalla appunto una cristiana, Marcia, se vi interessa il nome. Perché? Lo spiego lui. Perché il medico è quello che faceva allora anche la barba, quello che faceva anche i salassi, avete in mente, quello che aveva in mano il coltello, poteva in questo momento avere un colpo di Parkinson e invece di fare la barba tagliare la gola. Oppure la nutrice, il bambino, poteva sbagliare le dosi del cibo, oppure mentre lo lavava nel bagnetto gli cadeva dentro la vasca. Per questo i cristiani sono uomini e donne di cui ti puoi fidare. Poi sono illegali, però li voglio. È affascinante se dovessimo rifare la nostra storia. Certo, appena ti denunciavano venivi condannato a morte, Pietro e Paolo. denunciati e condannati a morte. Ecco, Paolo scrive a questa comunità dicendo: non abbiate paura. Certo, le persecuzioni ci sono, vi arrestano quando non meno ve lo aspettate, perché c'era gente che per far carriera doveva eliminare quello che c'era sopra, cioè lo denunciavo. Allora vedete, vi porto 2, 4, 6, ho 10 righe dentro il brano, il resto ve lo lascio come compito, come sempre. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. È una frase splendida, rende, lì a Roma era così, era difficile essere cristiani, era faticoso, era pericoloso, ma anche nel resto dell'impero. E Paolo dice: mi raccomando, invece di pensare con paura o di pensare con dolore quando riusciremo, provate a leggere così. È una frase che credo che le mamme capiscono meglio di tutti noi. Per quello che ho visto io nelle mie sorelle, appunto, le doglie, o nei film si vede anche, è un dolore terribile, ma ho capito così, fortissimo. Ma come mai una donna appena partorito e sorride, vuole che le si porti il bambino da sentire sul suo grembo? E come mai un secondo, un terzo figlio? Allora vuol dire che quel dolore lo dimentichi subito. Ma appunto, perché è il dolore di una morte o il dolore di un amore? Il bambino muore, lo sappiamo. Dicono i medici, i psicologi dei bambini ancora non nati, che il bambino si sente mandato via dalla mamma. Quindi anche lui soffre, perché poi deve schiacciare. Perché non mi vuole più? E la mamma dice: mamma mia, se lo sapevo prima. Ma il bambino è così che nasce. E il primo respiro che fa, dicono i medici, è un pianto, perché i polmoni respirano per la prima volta. Piange o respira? Muore, certo, al grembo di sua mamma muore, ma così comincia a vivere. Il dolore di una mamma è un dolore di vita. Certo, ci sto, lo accetto, perché non c'è nulla di più bello che avere un figlio, un bimbo che senti, che ti riconosce dall'odore, ti riconosce dalla voce. Paolo quindi vi dice: perché avete paura? La creazione, le persecuzioni, andate avanti voi, sono non le sofferenze di una chiesa che sta per finire, di un mondo che sta per finire, no, sono come le sofferenze del parto. Stiamo nascendo, siamo appena agli inizi. La persecuzione è una forma di amore. Non abbiate paura. E infatti in Canada sta cominciando timidamente, perché la massoneria canadese è terribile. Una rilettura, il coraggio di dire: forse però dobbiamo smetterla di accusare la Chiesa. Io credo che sarà così anche per noi. Smettiamola di essere i pessimisti delle statistiche. Noi stiamo vivendo un fatto clamoroso, bellissimo. Sta nascendo l'umanità, l'uomo come Dio lo ha voluto, il mondo come Dio lo desidera. La prova ulteriore, passiamo alle prove, vedete? Allora pensavo di proporvi, anche qui ci vorrebbe certamente una serata, ma Giovanni Paolo II, penso che molti l'hanno conosciuto. Vi ricordate quando apparve al balcone, o meglio quando il Cardinal Felici annunciò Nuntio Vobis Gaudium Magnum, Abemus Papam, e poi disse Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Uit Iua, e si sente nel fondo in televisione uno che dice: ma è un africano, forse ricordate. E poi compare questo qui che non ci sta dentro neanche gli abiti, perché non erano fatti per lui, non pensavano a lui. Lo stanno strangolando con la mozzetta, gli hanno tolto anche la camicia per farlo stare dentro la veste. Non pensavano a lui, l'uomo venuto da lontano, che dice: se sbaglio, vi ricordate, mi corrigerete. L'applauso. Ma la cosa bella per me è che come ha fatto a diventare Papa? Sarebbe una vita bellissima, ma sapete, Paolo VI voleva andare in Polonia per il millesimo del battesimo della Polonia e gli dissero che l'avrebbero dato il permesso di andarci se avesse fatto un secondo cardinale polacco, e i servizi segreti polacchi dissero anche chi poteva essere. C'è ancora la memoria. Potrebbe andare benissimo, santità, potrebbe andare benissimo il cardinale, l'arcivescovo di Cracovia, caro Wojtyła, perché sì, Cracovia è una città importante, poi è giovane, è un po' inesperto, e poi è un filosofo, insegna filosofia, ogni settimana è via a insegnare filosofia, e poi non ha un senso pratico, non è capace di organizzare niente, non ha un senso pratico. Basta non toccargli i preti e siamo a posto. Quindi ci va bene, perché non ha il senso, ed è quello che li ha affossati, è quello che ha distrutto il comunismo. Io amo sempre dire, sono stati loro a scegliere il loro fossore. Ma ci hanno tentato, ricordate, ci tentarono anche il 13 maggio 1981, dopo 2 anni, non riusciamo a fermarlo. Lo eliminiamo, assumiamo il miglior sicario del mondo, un colpo e lui ha sempre ucciso tutti. Ne spara 2, ma non muore. E sapete, quando arriva all'ospedale appunto Gemelli, Papa Wojtyła ha 40 di pressione, ha perso già 2 litri di sangue. Infatti è molto bello sentire dalle suore di Maria Bambina il racconto. Prima di iniziare l'operazione chiamarono il suo segretario, gli dia l'estremunzione, e telefonarono al presidente Pertini per dire: corra, corra, perché il Papa è morto. Ma non è morto, avevano calcolato tutto, non sto rivivendo la storia, tranne che era il 13 maggio, e come sapete il proiettile e nella curva della Madonna di Fatima. Quest'uomo doveva morire, erano tutti sicuri che sarebbe morto. Nato sfortunato, sua mamma quando lo partorisce rimane ammalata, lui non la vede mai in piedi, muore 9 anni. Poi muore il fratello perché è andato a fare il volontario durante un'epidemia di tifo. Muore e torna a casa una sera dalla fabbrica e suo papà è morto di infarto in ginocchio col rosario in mano. Ma torno qui, guardate cosa dice iniziando il suo pontificato di allora, quando c'erano, ricordate, le guerre, le violenze. O Cristo, fa che io possa diventare ed essere servitore della tua unica potestà. Ma andiamo ai 3 puntini, fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi della cultura, della civiltà, dello sviluppo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa c'è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Vorrei affidarvi di nuovo queste parole, affidarle ai giovani, per esempio ai 2 splendidi ministranti che sono qui. Non abbiate paura. Come sarebbe bello se smettessimo di avere paura, se smettessimo di essere i piagnoni di Dio, e invece gli entusiasti di Dio. Lui lo testimonia con la sua vita, col suo coraggio, perché fu anche coraggioso. Non temette i comunisti, non temette neanche, sapete, diventato Papa, vuole andare a Puebla nel Messico nel 79, pochi mesi dopo. Voleva andare per rincuorare la Chiesa messicana. Quando si avvicinò, doveva andare in gennaio, a dicembre il Parlamento messicano, che è massone, sapete, disse che non poteva entrare perché portava la veste da prete. In Messico era, fino al 2000, proibito indossare la veste da prete in pubblico. Non si poteva indossare nessun abito religioso. Allora propose, disse che bisognava annullare la visita, ma come si faceva? Anche perché Papa Wojtyła disse, beh, a me non interessa, io ci vado comunque. Allora la corte messicana, di fronte a un Papa deciso, è una figura internazionale, proibire al Papa di andare, allora la corte costituzionale messicana inventò una cosa. Il signor Wojtyła, il presidente americano, messicano, non lo chiamò mai Papa e neppure Santità. Eccellenza lo chiamò, signor Wojtyła. Il signor Wojtyła entrava in Messico, essendo il capo dello Stato della Città del Vaticano, indossando il costume nazionale. Tradotto, se fosse stato un hawaiano avrebbe portato il costume hawaiano. Non portava la veste talare, portava il costume nazionale. Così il Papa entrò. Ma perché lui disse, io comunque ci vado. Di fronte al coraggio, forse ci serve, noi che nascondiamo i crocifissi, noi che vogliamo che gli altri non dicano neanche, ma vado avanti, perché questo coraggioso voleva il coraggio. Vi ho messo apposta un passo, vedete, dell'incontro con i ragazzi di Cracovia, potremmo dire 10 anni dopo, ma di questa pagina, che ve la lascerei come compito, mi piacerebbe portarvi già a pagina 3. Questa novità di vita è una realtà ed è anche una sfida. Anche per noi egli è una sfida. E ognuno di noi è chiamato ad aggiungere a questa storia un capitolo nuovo, una piccola parte nuova, un nuovo brano. Scuote così. Certo, essere cristiani è una sfida. 2 anni dopo, ricordate, crollò di colpo tutto l'impero sovietico. Crollò in pochi giorni, come neve al sole. Ci voleva la sfida. C'erano quella volta lì 3,5 milioni di persone, mai fatte vedere la televisione. È una sfida. Ognuno di noi è chiamato ad aggiungere un capitolo a questa sfida. E questa sfida dove si compie, dove si combatte, leggete l'ultima riga. E Dio è con noi. L'Eucaristia ne rimane una conferma incessante. L'Eucaristia. E torneremmo. La bellezza dei nostri tabernacoli, che hanno voluto i nostri nonni, i nostri antenati. Ricordate, una volta era in sacrestia il tabernacolo, poi la gente ha voluto che fosse nella chiesa e poi gli splendidi altari. Perché la cosa è la realtà, è la persona più importante. Quello che ci dà il coraggio. Allora, mi piaceva riproporvi quello che Papa Wojtyła, così rimaniamo con lui, il coraggioso, il grande del secolo scorso, ci consegnò alla fine dell'altro giubileo, del grandioso giubileo del 2000, ricordate, 22 milioni di pellegrini, 2,5 milioni solo a Roma, qualcuno dice di più, ma lui finì quell'anno santo con questa lettera, e lì vedete, andiamo avanti con speranza. Un nuovo millennio si apre davanti alla Chiesa come un oceano vasto in cui avventurarsi contando sull'aiuto di Cristo. Non fa prediche dicendo mi raccomando, no, andiamo avanti con speranza, come se entrassimo nell'oceano. E poi saltate i tre puntini, Ora il Cristo contemplato e amato ci invita ancora una volta a metterci in cammino. Il mandato missionario ci introduce nel terzo millennio, invitandoci allo stesso entusiasmo che fu proprio dei cristiani alla prima ora. Possiamo contare sulla forza dello stesso Spirito che fu effuso a Pentecoste e ci spinge oggi a ripartire sorretti dalla speranza che non delude. Questo entusiasmo. Andiamo avanti con speranza. Andiamo avanti convinti. Ma vedete come finisce questa lettera del Papa? La speranza che non delude. Vi siete accorti? È l'inizio della bolla del Papa, di Papa Francesco. Sembra quasi che si passino la mano. Lui ci disse 25 anni fa, andate avanti con speranza. E il Papa, sempre prende, quella speranza che ci ha dato, ci ha detto, Papa Wojtyła, in quel secolo, il secolo scorso, il secolo che ha cercato di cancellare Dio, vi ricordate? L'Albania nel 1967 si proclamò il primo stato ateo del mondo perché avevano anche cancellato la parola Dio dai dizionari. Distrutto, raso al suolo tutte le chiese, le sinagoghe, anche le moschee, distrutto. Dio non c'era in Albania, neanche nei dizionari. È riesploso. Andiamo avanti con speranza. Quella stessa speranza, allora vi porto, perché vi ricordate in queste sere, vi ponevo sempre la nostra storia di Chiesa, una storia di sempre, uguale. E vedete, sto guardando di non stancarvi troppo, vi vorrei proporre la lettera di Ogneto. È stata scritta, per quello che sappiamo, non oltre il 150, poi sapete, la lettera A di Ogneto, notate, non sappiamo chi l'ha scritta. E anche il nome, secondo alcuni studiosi, forse non è Adioneto, uno che vorrebbe conoscere Dio. Quindi un nome di fantasia, ma qualcuno arriva a dire addirittura, era la lettera che i cristiani avevano preparato, tu chiedi di conoscere il cristianesimo, cioè leggi questo libro, era il libro per far conoscere il cristianesimo. Adioneto, tu vuoi sapere com'è il Vangelo, com'è il cristianesimo? Leggi. Oppure lo leggiamo insieme. Per questo è bello che non ci sia il nome, perché appunto è la lettera che chiunque avrebbe scritto a uno che era interessato. Siamo in epoca di persecuzioni, siamo con Antonino Pio e Marcia che hanno appunto il medico e l'allevatrice, però tanto muoiono. Però c'è gente che cerca, e sarebbe bello avere storie della Chiesa, perché cerca, c'è un bellissimo pensiero, perché chi credono di essere cristiani che aiutano tutti, anche i sacerdoti pagani, dava fastidio il fatto che fossimo gente di carità. Ma volevo lasciarvi questo testo di un nostro fratello antichissimo, o di tanti fratelli antichissimi. Appunto, 1900 anni fa, è stato ritrovato misteriosamente, come se dovesse riapparire per noi. Anzi, quando è stato ritrovato, più di una volta si è tentato di distruggerlo. Qualche incendio sembrava dover distruggere il manoscritto, un po' come la sindone, avete in mente. Ma miracolosamente si è salvato perché prima che l'incendio distruggesse il testo originale, qualcuno se l'era copiato ed è arrivato a noi. C'è un miracolo in questo testo, di un fratello o di una sorella che scrive. Se anche tu desideri questa fede, per prima otterrai la conoscenza del Padre. Dio infatti ha amato gli uomini, per loro creò il mondo. A loro sottomise tutte le cose che sono sulla terra, a loro diede la parola e la ragione, solo a loro concesse di guardarlo. mi fermo subito, vedete, dopo vado, perché vedete, qui c'è un sacco di cose bellissime. Dio ha amato gli uomini. Gli dei antichi, ricordate, come spiegavano i terremoti, le inondazioni. Gli dei sono arrabbiati, allora battono i piedi e i terremoti. Le inondazioni sono per... Allora, avanti con i sacrifici, più animali uccidiamo, più si calmeranno. Facevano paura gli dei antichi. Dio ha amato gli uomini. Fu una rivoluzione. Dio non è il giudice pronto a fulminarti, è Dio pronto ad abbracciarti. Io sono convinto che quando si aprirà per me la porta bellissima che introduce, beh, ci sarà Pietro che mi dirà vergognati, ma dopo non importa. Poi mi dovrà, ti devo accompagnare, lo dirà forse a malapena perché non ha molta voglia di accompagnare un peccatore come me. Però quando arriverò lì, e tanto avrò paura perché Pietro mi ha spaventato tanto, arriverò lì a presentarmi e vedrò un sorriso. E mi dirà, ti aspettavo, Ennio, e mi abbraccerà. Ognuno di noi, appena entra oltre la porta, viene abbracciato. Ci attende un abbraccio di amore. Allora concessi di guardarlo, avete visto? Perché, sapete, solo gli uomini sono quelli che possono alzare la testa. È una frase molto bella per gli ebrei. Per questo l'uomo non è un animale, gli animali guardano sempre giù. L'essere umano è l'unico che, essendo su due gambe, può alzare la testa al cielo. Per questo il Padre nostro si dice sempre in piedi. E istintivo, no? Viene la voglia di alzare le mani e guardare in alto, perché è il gesto, lo stile dell'uomo che sa di essere figlio di Dio. L'uomo non è un animale. L'uomo è l'unico che può guardare il cielo. Questo diceva. E poi vedete avanti, per loro mandò suo figlio unigenito, loro annunciò il regno del cielo e lo darà a quelli che l'hanno amato. Una volta conosciutolo, hai idea di qual gioia sarai colmato? La gioia, vedete. Come non amerai colui che tanto ti ha amato? Ad amarlo diventerai imitatore della sua bontà. Non ti meravigliare se un uomo può diventare imitatore di Dio, lo può volendolo, lui l'uomo, imitatore di Dio, amare come Dio. Non si è felici nell'opprimere il prossimo, nel voler ottenere più dei deboli, arricchirsi e ritiraneggiare gli inferiori. In questo senso nessuno può imitare Dio, sono cose lontane dalla sua grandezza. Ma chi prende su di sé il peso del prossimo, e in ciò che è superiore cerca di beneficare l'inferiore. Chi, dando ai bisognosi ciò che ha ricevuto da Dio, è come un Dio per i beneficiati, egli è imitatore di Dio. Pensate, la Caritas. Chi fa del bene imita Dio. Chi fa anche una piccola, anche un solo bicchiere di acqua fresca, lo dà a Dio. Per questo vi ricordate San Benedetto Giuseppe Cottolengo, quando andava a trovare i suoi bambini, i suoi piccoli, incontrandoli si inginocchiava. E San Camillo dell'Elis, prima di cominciare a curare i suoi ammalati, si inginocchiava, adorando Dio presente in quell'ammalato. Adesso invece pensiamo che sia meglio eliminarli. Ma basta, mi fermo perché vedete, è troppo bella questa pagina, no? O meglio, lasciatemi leggere le due righe. Allora, stando sulla terra, contemplerai perché Dio regna nei cieli. Allora incomincerai a parlare dei misteri di Dio. Allora amerai e ammirerai quelli che non sono puniti per non voler rinnegare Dio. Vedi? Allora non avrai, ammirai quelli che, pur di non rinnegare Dio, muoiono i martiri, perché è troppo forte l'amore. E questo amore profondo che ha cambiato il mondo, e questo amore profondo che vorrei augurarvi di continuare a custodire in questa Quaresima. E allora mi piacerebbe proporvi come preghiera che conclude il mio servizio per voi, tornare a pagina 3, con la preghiera di una donna, perché anche le donne sono importanti, una mistica dei nostri tempi. Preghiamo insieme. Benedici quest'ora, in modo che possiamo stare davanti a te, così distaccati da noi stessi, da vedere soltanto te, in modo che vogliamo finalmente seguire il cammino, staccandoci da noi stessi per venire a te, in modo che durante quest'ora non pensiamo a qualunque cosa non abbia a che fare con te, ma piuttosto preghiamo per raggiungere ciò verso cui tu ci guidi, con spirito aperto, perché tu ci apri il tuo spirito, con cuore umile, perché tu vuoi abitare insieme i cuori, con anima piena d'amore, perché tu sei lo stesso amore. Donaci la tua benedizione, apri il nostro cuore e fondi su di noi il tuo amore. Amen.